Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Bologna, 13 ottobre 2016. Alessandro Baricco presenta il nuovo Barnum, Feltrinelli editore.
Grazie di essere venuti, mi fa molto piacere essere qua. Non ho mai venuto in questa biblioteca pazzesca, ma Bologna proprio. Bravi, proprio bene. Questo anche da un'idea della vita che faccio. C'è uno che sono 15 anni che avete questa biblioteca e non lo sa. Cioè, è incredibile.
Io ho sbagliato il titolo del libro, per cui siamo qua.
Ecco, siamo persone così, bellissime. Ma sono così anche perché scrivo articoli come quelli di cui parliamo questa sera. Cioè entro in ossessione con delle cose, allora non mi accorgo più di nient'altro. Ma d'altra parte se non hai questa intensità sono spicchio piccolo del mondo, dimenticando tutto il resto, difficilmente entri veramente nel cuore delle cose, almeno provi a entrare nel cuore delle cose. Questo microfono a cui devo parlare molto vicino o lontano, qualcuno me lo sa dire, così come mi sentite? Ok. Allora, quando ho fatto questo libro si intitola Nuovo Barnum e contiene gli ultimi 20 anni di miei articoli, tutti tranne quelli brutti, diciamo, che ho buttato via, che ho scritto sostanzialmente per 3 testate, Repubblica, moltissimi, Vanity Fair, molti, e Wired, uno, però molto importante. E quindi sono articoli che molti di voi avranno già letto, per me sono un po' come delle canzoni, e questo libro è un po' come un Greatest Hits. E quindi quando abbiamo deciso di pubblicarlo ho detto al mio editore che mi sarebbe piaciuto andare in giro a leggerlo, come a cantare le canzoni, diciamo, non tanto parlarne, ma proprio a leggerlo con la gente che legge i miei libri. Ed ecco qua, basta esprimere un desiderio e loro ti fanno anche trovare tutto questo pubblico bellissimo. Voilà, e quindi quello che faccio è proprio leggere insieme a voi. E abbiamo fatto votare in rete quali canzoni volevate sentire. E quindi la prima è quella che avete votato di più, largamente di più. Naturalmente se in rete chiedi qual è l'articolo che volete che io legga a Bologna, la risposta è un articolo che si intitola L'amicizia prima di Facebook, perché siamo tutti autori feriti, no? Allora, quel mondo lì ha come tematica principale come siamo diventati da quando abbiamo questo strumento tra le mani, giusto? Che d'altra parte era la domanda che mi fecero al giornale quando scrissi questo articolo. Non so più qual era la circostanza che dettava l'attualità, ma insomma quello che c'era da fare era da riflettere un po' su cosa era cambiato nell'amicizia degli umani da quando c'era Facebook. Era l'anno 2010. Questa biblioteca era qui già da 9 anni e io non lo sapevo. Perché? Perché mi dedicavo a questo tema qua. Quel che ricordo dell'amicizia ai tempi in cui non esisteva Facebook e nemmeno la rete, le mail, gli sms, l'ho scritto in Emmaus, nell'amicizia di quei 4 ragazzini 17enni che muovono il romanzo. Chi ha letto Emmaus? Mi va un po'. È un libro di una tristezza pazzesca. Ma però è scritto da Dio, però è proprio triste. Quando l'ho finita mi ricordo proprio, però pallido, verde. Però effettivamente per me è un libro molto importante, quindi sono contento, grazie a tutti voi che l'avete letto, siete arrivati alla fine senza tagliarvi le vene, ma credo che valesse la pena. Quindi quello che sapevo l'ho scritto in quel libro lì. I libri non sono mai stupidamente la verità, ma è vero che noi eravamo più o meno così, come quei quattro ragazzini 17enni che muovono il romanzo Emmaus. Una cosa che ricordo bene, ad esempio, è che pensavamo all'amicizia come il prolungamento di una fede, fosse religiosa, come nel nostro caso, o anche laica, o politica, non importava. Anche il Toro andava bene, anche il Bologna andava bene. Ma era importante quel credere comune, non sarebbe bastata la simpatia né qualsiasi altra prossimità sentimentale. A tenerci uniti era la certezza che stavamo combattendo insieme una qualche sotterranea guerra, di cui poi non capivamo neanche molto. In definitiva, negli amici cercavamo meno un sollievo alle nostre solitudini che non l'iscrizione a un qualche eroismo collettivo. Ciò dava ai legami un tratto di necessità, o forse di sacralità, che ci faceva impazzire. Vi trovavamo una fermezza, una inevitabilità, che non trovavamo altrove. Va da sé che non c'erano amici che non lo fossero per la pelle. Come i quattro di Emmaus, da ragazzi costruivamo le amicizie su una bolla di dolore. Quando non c'era, ce la inventavamo, credo. Ma sempre ci si riconosceva a partire da una ferita e ci si voleva bene, e quanto bene, scambiandoci il segreto della nostra tristezza. Ne sapevano poco le nostre famiglie e niente il mondo, ma lo spazio di quel penale che tenevamo segreto dettava il perimetro di un luogo riservatissimo a cui proprio le amicizie e solo loro accedevano. Così essere amici significava condividere un segreto e scambiare malinconia. Non voglio dire che fossimo depressi o pateticamente romantici, magari lo eravamo anche un po', ma non è quello il punto. Voglio dire che quando cercavamo il massimo della vicinanza, ci riusciva più facile farlo entrando nell'ombra dei nostri pensieri cupi, perché lì trovavamo la perfezione. L'allegria era meno interessante della felicità, non ci accorgevamo. E poiché non esisteva Facebook, essere amici significava fare delle cose, non parlarne o raccontarle, farle. Se cerco di ricordare momenti precisi che significassero amicizia, vedo scene in cui sempre stavamo facendo qualcosa e mai in casa. Esisteva un nesso preciso tra l'alzare il culo per andare a fare cose e il vivere le amicizie. Anche quando ci scrivevamo, era una cosa particolare, accadeva di rado, e allora una lettera era molto più di un fatto, era molto più un fatto che un modo di comunicare, era un gesto. Le telefonate interminabili, ciò che di più vicino riesco a immaginare a chattare odierno, ce le tenevamo per le fidanzate, tra noi sarebbe stato ridicolo. Parlavamo molto, naturalmente, ma era sempre roba cucita in un gesto e tempo legittimato da altro tempo speso in un qualche lavorino. Ci sarebbe parso tremendamente vacuo frequentarci via computer. Non avremmo saputo cosa dirci. Quando invece anche solo il tornare da giocare a pallone diventava uno spazio perfetto di camminate memorabili e parole a lungo covate. C'entravano il sudore addosso, le scarpe slacciate e il pallone sporco da far schifo tra le mani e farlo rimbalzare. Una finestrella su uno schermo, quello ci sarebbe apparso come un ripiego inspiegabile. Tutto ciò ci costringe a concludere spesso, usando un termine che è tramontato, che quelle erano amicizie profonde. Tacitamente intendiamo dire che quelle di Facebook non lo sono. Ma la realtà non è così semplice. Se un termine tramonta, un perché ci sarà, e l'estinguersi di un profilo certo per la parola profondità, qualcosa deve insegnarci. Era il nome che davamo a una certa intensità, ma era un nome probabilmente inesatto. Alludeva a coordinate, superficie, profondità, che il mondo quasi certamente non ha. Oggi appaiono come una semplificazione un po' infantile e stanno all'esperienza reale come un cartone sta al 3D. Strumenti poveri, verrebbe da dire. Così ci resta la memoria di una certa intensità, ma pochi nomi certi per nominarla con esattezza. Per questo trarre delle conclusioni che non siano da bar sembra difficile. Io posso giusto annotare un'osservazione che oltretutto ha il limite di riferirsi alla mia esperienza personale. In genere la profondità che tendo ad attribuire retrospettivamente a quelle amicizie non sembra aver influito sulla loro resistenza al tempo. Alcune se ne sono sparite, altre sono rimaste, come se una regola non ci fosse, ha tutta l'aria di essere una faccenda dannatamente casuale. E se mi trovo ancora appiccicato addosso a persone con cui tornavo a giocare a pallone, è vero che tante altre amicizie, che erano analogamente profonde, se ne sono andate con un fare liquido strabiliante, come se non avessero agganci da nessuna parte e la benché minima forma di necessità. È bastato alle volte uno spostamento minimo, un'inezia, e già non c'erano più. Così quelle che sembravano pietre incastonate si sono svelate pietre appoggiate su qualcosa di sdrucciolevole. E la petrosità è una categoria che solo nella fantasia ha un nesso necessario con la permanenza. Da giovani non potevamo immaginarlo, ma la verità è che si può essere petrosi e provvisori. Noi lo eravamo. Rolling Stones, come ci insegnò poi qualcuno che senza saperlo aveva già capito tutto. 30 gennaio 2010. Canto adesso un'altra canzone in omaggio alla persona della creatrice che mi ha accompagnato qua, che si chiama Serafina, e che mi ha detto: la mia preferita è Il cuore nuovo di Manà. Dov'è? Ciao, it's for you, baby. Tutto bene? Mi sentite? Allora, qui tutto nasce dal fatto che io a un certo punto della mia vita ho conosciuto Renzo Piano, l'architetto, che è una persona, al di là di quello che fa, che è un genio naturalmente, però è una persona molto diretta, semplice, con cui è bello stare. Per cui ne ho fatto a un certo punto anche un po' come fosse un fratello maggiore, così ogni tanto proprio ci mettiamo anche un po' a parlare della vita, del matrimonio, cose del genere. E quando ho aperto la scuola Holden nella nuova versione, quella grande che c'è adesso, 4 anni fa mi sembra, abbiamo fatto in piazza con una grande festa, con fuochi d'artificio, con un enorme schermo in cui abbiamo proiettato la prima lezione della nuova Holden, e la prima lezione della nuova Holden era lui che parlava sul costruire e sui maestri, una roba di 12 minuti molto veloce, però è stato anche in qualche modo il padrino che ha tenuto a battesimo questa nostra scuola nella sua seconda versione. E è una cosa che mi affascinava del suo mestiere. Ogni tanto andavo a vedere quando lui inaugurava questi palazzi, no? Allora andavo, perché è sempre un momento particolare. E mi affascinava soprattutto il cantiere, no? Allora ogni tanto andavo a spiare i suoi cantieri, che sono cantieri pazzeschi. Lui ha fatto aeroporti sul mare, cioè non c'era niente, lui ha fatto l'aeroporto. E quindi quando stanno lavorando, quando non c'è ancora nulla, quando stanno, e alle volte vedi delle cose incredibili proprio, no? È una sensazione molto strana. E allora lui mi parlava dei suoi cantieri, a un certo punto lui mi parla di questo cantiere che stava facendo a New York, e io capisco che devo assolutamente andarci, perché c'era qualcosa di proprio di irresistibile per me. E questo è l'articolo in cui racconto quel viaggetto. Tutto iniziò con Pierpont, non so come si dica, Pierpont Morgan, questo è il cognome da ricordare, Morgan, forse il più famoso banchiere della storia americana, uno capace di trovare i soldi per salvare gli Stati Uniti dalla bancarotta. Lo fece nel 1907. Persona riservata, a quanto pare, appassionato di yachtmen, molte operazioni meritorie, qualche problema con l'antitrust. Un mito per tutti quelli a cui piacciono i soldi. Tra le sue frasi famose, non molte, peraltro, brilla questa, :: se lo devi chiedere, non l'avrai mai, :. Immagino che si riferisse a qualsiasi cosa, il posto auto, il sale a tavola, il mondo. Morì a Roma, che è un bel posto per morire, nel 1913. Per la cronaca, i ricchi cattivi dei western, una volta su 5, si chiamano Morgan. :. Come tutti i grandi miliardari americani a cavallo tra 8 e 900, Morgan, nel tempo libero, faceva il collezionista. Cioè, comprava roba carissima, arte e antiquariato, e poi la stipava a casa sua. Sarebbe bello riflettere su questa specie di riflesso nervoso che avevano tutti quei magnati, ma purtroppo qui non c'è lo spazio. Il risultato pratico, comunque, era che tutti questi miliardari, morendo, si lasciavano dietro una scia di opere d'arte dal valore inestimabile. Morgan non fece eccezione. In particolare si lasciò dietro una palazzina in stile rinascimentale fatta costruire di fianco a casa sua, nel cuore di Manhattan. Dentro c'erano i suoi libri, eufemismo, decine di migliaia di testi rarissimi, prime edizioni, manoscritti e meraviglie del genere. A donarla agli Stati Uniti fu il figlio, 6 anni dopo la sua morte. Da allora quella libreria è aperta al pubblico ed è uno dei luoghi del pianeta Terra in cui si conserva la memoria di quello che siamo stati. Si chiama Morgan Library, come giusto, angolo tra Madison Avenue e 36esima strada, cuore di Manhattan. Ora, 4 anni fa, alla Morgan Library, hanno deciso di risistemare un po' le cose, ampliare la sede e riorganizzare un po' gli spazi. Hanno chiamato Renzo Piano e gli hanno affidato il progetto. C'era soprattutto da sistemare in qualche modo quel tesoro di libri, fogli, carte, incisioni, disegni, trovargli un posto. A Renzo Piano è venuto in mente Borges, la biblioteca di Babele e quell'idea lì di biblioteca infinita. Ha pensato a qualcosa di molto trasparente, in cui ogni libro, per così dire, vedesse tutti gli altri. Forse venisse da tutti gli altri e procedesse verso tutti gli altri. Un grande scatolone con dentro quel tesoro di carta a galleggiare tra sguardi che potevano passare ovunque, come un unico grande cuore a pulsare, un unico grandioso respiro. Poi ha deciso la cosa per cui sto scrivendo questo articolo. Ha deciso che lo scatolone l'avrebbe messo sottoterra, dentro la terra. Dentro il granito che tiene su Manhattan, conficcato lì. In una città fatta di grattacieli, lui, la biblioteca, l'avrebbe fatta sottoterra. Pensa a quel buco, ho pensato quando l'ho saputo. Il buco prima che ci costruiscono dentro la biblioteca è tutto. Solo il buco. Metti che ti facciano entrare e tu ti vada a sedere sul fondo del buco. Praticamente saresti nel cuore del cuore del mondo. Così ho telefonato al Renzo Piano Building Workshop. Mesi dopo mi sono trovato seduto in fondo al buco, sotto il cielo grigio, con un elmetto da cantiere in testa e Renzo Piano seduto anche lui lì, come se dovessimo prendere il tè. Tutto questo è vero, è proprio... Ho anche una foto di me e lui seduti su queste due sedioline in fondo al buco. Lui, Piano, è uno che quando ti spiega le cose che fa ha sempre l'aria di dire delle cose ovvie. Lo ascolti e ti sembra evidente che anche un bambino avrebbe potuto immaginare Beaubourg e che chiunque altro avrebbe fatto l'auditorium di Roma proprio in quel modo. Un altro così è Ronconi, per dire, o Baggio. Più quel che fanno è pazzesco, più quando ti raccontano la genesi dell'idea sembra tutto così naturale, logico, inevitabile. Mi sa che sono così i veri grandi. Comunque, sotto il cielo grigio, Renzo Piano mi ha detto che in fondo gli architetti possono giusto fare 2 cose per sfidare la natura. Salire in alto contro la forza di gravità o scendere in basso contro la durezza della terra. Poi si è guardato intorno. Questa volta sono sceso in basso, ha detto. Fine. Cioè, mi ha poi detto anche altre cose, ma insomma il cuore della faccenda era lì e non c'era niente da aggiungere. Così mi sono tolto l'elmetto e mi sono messo a guardare. Era come essere seduti in fondo a una piscina profonda 20 metri, solo che i bordi erano di granito e sulle sponde, invece di ombrelloni, c'erano le guglie di New York. Il granito l'hanno tagliato come se fosse burro, sono scesi giù verticali, a filo degli edifici intorno, come manovrando una enorme lama pulita. Per cui adesso tu vedi il grigio rosso della parete messa a nudo. Se ne stava lì a dormire da un'eternità di tempo e l'ultima cosa che poteva pensare era di essere prima o poi guardata. E invece, eccola lì. Fa impressione. Quello è il granito che tiene su New York. Siete mai chiesti perché lì sono partiti questi grattacieli? Perché se avevano sotto il culo un pezzo di terra che te lo permetteva, ti uncinavi lì dentro e non andava più giù. Quello è il granito che tiene su New York, è l'immensa placca di pietra durissima che ha suggerito la follia dei grattacieli e ogni giorno la tiene su. È l'uomo delle fondamenta, è la forza, è la pazienza su cui si fonda quello che c'è. È la terra che ferma la radice dell'inizio di tutto. E lì, proprio lì, cosa andranno ad appoggiare? Libri. Questo è geniale. Pensateci, prendiamo un esempio concreto. Il manoscritto del quartetto di Schubert, La morte e la fanciulla. Alla Morgan Library ce l'hanno. Ho le prime due musiche immaginate da Mozart, bambino, e trascritte dalla mano del padre. Proprio quei due fogli lì ce l'hanno. O la carta su cui Dickens ha scritto il racconto di Natale. Ce l'hanno, con la sua grafia, il suo inchiostro e l'orma dei suoi occhi. Carta su cui è scritto da dove veniamo e perché siamo fatti così. Mentre il mondo impazza e aerei ben guidati centrano le torri più alte, voi prendete quella carta, scavate nella terra e la andate a posare dove tutto comincia. A cercare il riparo delle fondamenta e la forza dell'inizio e il nitore di ogni aurora e l'esordio di vita che è in ogni radice. Non è un gesto qualunque, non è nemmeno un gesto soltanto architettonico, è un simbolo, magari involontario, ma un simbolo. Mettere Mozart bambino là sotto è una confessione, è una promessa. Credo che sia un modo di confessare che abbiamo paura e sentiamo il bisogno di mettere al riparo quel bambino, perché sentiamo che la barbarie della guerra ci fa tornare primitivi e l'accelerata tecnologia ci tramuta in automi futuristici. In mezzo ci sarebbe il tempo continuo e regolare della crescita umana, ma quelle due forze tirano in direzioni opposte e strappano quel tempo. Il bambino è il filo che tiene ancora insieme i lembi del tessuto che si sta strappando. Magari inconsciamente, ma tutti sappiamo che quel filo ci salverà. Allora, al riparo, là sotto. E credo che sia anche una promessa, un modo di ripromettersi che quei libri, quella carta, quella storia, quel tempo, sono ciò da cui si dovrebbe ripartire. Il fondamento del gesto che ci ricostruisce un mondo vivibile. Sono le radici. E da lì bisognerebbe ricominciare il quotidiano gesto della creazione. Mi piace pensare che sia proprio Mozart bambino, o il Dickens del racconto di Natale, o la bellezza fragile di un quartetto di Schubert. C'era lì una piccola idea di uomo, così laica e semplice, così magnificamente imperfetta, che davvero sembrerebbe l'unica possibile rifondazione di un'umanità giusta. Magari sopravvaluto il valore della storia, della cultura, ma quella bellezza non è l'unica memoria viva che abbiamo per ricordarci di cosa volevamo essere. Né guerrieri, né santi, né superuomini. Semplicemente uomini. Per cui adesso c'è un cantiere, ma prima o poi, probabilmente, tra un paio d'anni, ci sarà una biblioteca in quel buco. Mozart bambino, nelle nervature della pietra che tiene in piedi il cuore del mondo. E andarci sarà come andare a visitare un monumento, sarà come andare a rendere omaggio a un'idea. Madison Avenue, tra la 36esima e la 37esima. Segnatevi l'indirizzo, per favore. 7 maggio 2004. Andate! Quanti di voi sanno chi è Paperon de Paperoso? Così pochi. Vabbè, vi leggo un articolo su Paperon de Paperoso. Se fosse preparato di cose importanti, nobili, c'è anche un po'. Questa roba l'ho scritta come prefazione a un libro di storia di Zio Paperone e poi è stato pubblicato un giorno dopo, quando è uscito. Incredibile cosa siano riusciti a fare partendo da un elementare personaggio di Dickens. Un personaggio oltretutto sgradevole, perfino un po' pauroso, inquietante, invischiato in una storiera natalizia moraleggiante che lo costringe a una conversione un po' posticcia, il racconto di Natale di cui si parlava prima. E in effetti il primo Paperone era un personaggio sgradevole, come lo Scrooge dickensiano, implacabilmente cattivo, solo da far paura, crudele sino all'eccesso. Anche i tratti del disegno erano senza pietà, descrivevano un Paperone perso, decorato da un ghigno cinico che non aveva nessuna parentela con un sorriso. Come siano riusciti da lì a generare il personaggio più simpatico della banda dei paperi è cosa che non riesco a spiegare. So però che è successo. Per quanto Paperino sia geniale, per quanto Paperoga resti il protagonista di memorabili storie, per quanto Archimede Pitagorico resti sempre nel mio cuore, il più divertente è lui, Paperone. Cioè, non è tanto questione di essere divertente o no, il fatto è che senza di lui non esisterebbe niente. Voglio dire, se ci si pensa bene, lui è come Don Giovanni o Amleto. Aperta parentesi, boom, l'ho detta, chiusa parentesi. Personaggi che non abitano un mondo, ma lo generano. E se loro scomparissero, tutto intorno a loro scomparirebbe, perché non avrebbe più una sua autonoma necessità. Per quanto Donna Anna sia un bellissimo personaggio, sarebbe mai esistita senza Don Giovanni? Sarebbero mai diventate memorabili le beghe della corte di Danimarca, pensa a te cosa c'è di più insignificante della politica danese, senza la presenza di Amleto? Ma anche Dracula, se ci pensate, uno di questi qua. Tutti gli altri chi sarebbero, tutti gli altri personaggi bellissimi. Ma anche l'Iliade senza Achille, chi sarebbe? Esisterebbe Paperopoli senza Paperone? No. Il suo deposito troneggia simbolicamente in mezzo alla città, rendendo chiaro anche a un bambino che lui, il vecchio papero miliardario, è l'origine e la fine di tutto. E per quanto esistano storie orfane in cui lui non compare, si può ben dire che non accade qualcosa veramente in quel mondo prima che sia lui a volerlo. Se ne stanno lì tutti a fare la loro vita regolarmente, che non finirebbe mai, quando all'improvviso arriva lui. Il telefono di Paperino salta su come una bomba, la porta del laboratorio di Archimede si spalanca, nella loro roulotte i bassotti leggono una notizia che lo riguarda sul giornale, e lì inizia tutto, accade tutto. Niente da fare, lui è il protagonista, gli altri che ruotano intorno. Lui è il genio. Posso notare 7 cose che adoro di lui? 1. La vocazione all'eccesso. È forse il tratto più bello di Paperone, totalmente assente nel suo modello dickensiano e quindi interamente attribuibile al talento degli uomini Disney. Paperone non piange, diluvia. Paperone non soffre, lui vive tragedie mostruose. Paperone non si limita a essere contento, lui levita in aria facendo un rumore da registratore di cassa. Si aggiunga che non c'è quasi mai proporzione logica tra causa e effetto. Lui può riempire catine di lacrime per un set smarrito. Può puntare un cannone contro il maggiordomo che ha buttato via una crosta di formaggio. Il suo numero migliore è il passaggio repentino da un eccesso all'altro. Sta suicidandosi e 2 vignette dopo sta studiando con Archimede un sistema per raggiungere il pianeta Marte. Neanche il Prozac produce simili sbalzi d'umore. 2. I tentativi di suicidio. Mi fa morire quando decide di suicidarsi. Le ragioni possono andare dall'assolutamente futile, la sua Paperò con l'SRL ha venduto 8 pantofole in meno dell'anno prima, all'assolutamente grave. Un meteorite sta puntando esattamente sul suo deposito. La tecnica più usata è l'autoaffogamento dei dollari. Di solito sprofonda leggendo cartelli con messaggi di commiato, addio mondo crudele, cose così. Ogni tanto si butta dalla finestra o approfitta di qualche baratro lì vicino. Di rado sceglie l'impiccagione. Nel caso, la corda è sempre un saldo vecchio di 100 anni, comprata di terza mano durante la corsa al d'oro. Naturalmente, non muore mai. Spesso ci mette meno di 3 vignette a tramutarsi in uno entusiasta della vita che nulla teme e sempre vincerà. Vedi, punto 1. 3. La violenza. Paperone mena, spara, bombarda, non è un pacifico. A me piace molto quando incontra Rocker Duke. Dopo 3 vignette sono già lì che si menano. Mi piace il finale di molte storie, al Polo, in Patagonia, sull'Everest. Paperino che fugge e Paperone che lo insegue puntandogli addosso un fucile. Tempo fa avevo letto che la Disney avevano deciso di farla finita. In omaggio al politically correct non avrebbero messo più violenza nelle storie dei paperi. Che tristezza. Non so se poi l'abbiano fatto davvero, ma a me quella violenza è sempre sembrata come le cadute del coyote giù dai canyon, iperboli della fantasia, messaggi di un meraviglioso mondo fantastico, dove la sofferenza o la cattiveria si sono disfatte dal ridere. 4. Le frittelle. Piegato in due dalle depressioni, col cilindro sulla 23, Paperone va da Paperino, entra in casa esattamente quando in tavola stanno arrivando le frittelle, si siede a tavola come un condannato a morte su una sedia elettrica e poi divora tutto, ingurgitando con uno struzzo chili di frittelle in pochi secondi, rimanendo poi, improvvisamente obesizzato, ad agonizzare sulla sedia, mentre Paperino è ancora in piedi con la teglia delle frittelle in mano e il cappello da cuoco in testa allibito. Io questa gag la potrei rivedere 1000 volte e 1000 volte mi farebbe impazzire da ridere. 5. I cartelli. Per quanto possa sembrare stupido, io leggo sempre i cartelli che sono fuori dal deposito. Mica mi ci soffermo tanto, ma un'occhiata la do sempre. Una volta ce n'era uno che diceva: cosa fai qui? Punto interrogativo. E un altro bello che mi è capitato di trovare recitava: pensaci bene. Il migliore resta comunque il classicissimo, sintetico e perfetto show. I conteggi. Ogni tanto Paperone conta i suoi soldi. Lo fa in genere con un pallottoliere, ma non mancano le volte in cui si fida di elaboratissimi computer. L'operazione la segue sempre con molta attenzione, perché al momento di sparare il totale, aspetto al varco e gli autori Disney per vedere cosa si sono inventati questa volta. Per dire, mi ricordo un conteggio il cui totale era un incredibilione, 3 fantastigliardi, 6 megaglioni e 8. Sono cose che fanno piacere. 7. I nemici. Non si riflette mai abbastanza sul numero sproporzionato di nemici che può vantare Paperone. Rockerbook e i Bassotti già sarebbero abbastanza. Lui somma anche Amelia, Brigitta, Filo Sganga, più ladri vari, qualche vecchio avventuriero che rispunta dal passato, Spennacchiotto, l'inventore cattivo spesso alleato dei Bassotti, gli altri miliardari del club che lo odiano, il sindaco che in genere lo flagella di tasse. Talvolta si trova contro perfino Nonna Papera, solo perché lui vuole costruire delle acciaierie al posto dei campi di grano o cosucce del genere. Paperone è il prototipo dell'individuo assediato. In questo senso è il classico personaggio in cui siamo portati, a torto o ragione, a riconoscerci. Il fatto che ogni volta riesca a rompere l'assedio è una specie di rito liberatorio in cui il Paperone che in noi festeggia una vittoria che nella vita reale è rarissima. In più lui vince di solito rimanendo avaro, egocentrico, iracondo, egoista, falso, cinico. Cioè non perché si converte, ma al contrario perché non si converte. Situazione in cui tutti sogniamo di trovarci. Voilà, queste sono le 7 cose che preferisco di Paperone. Poi ce ne ha decine che sarebbero comunque da citare. Il rapporto con la sua palandrana, il vezzo di nuotare nel denaro, i profumi con cui lo fanno rinvenire, essenza di tallero, spremuta di doblone, il rito della lettura a sbaffo del giornale, il rapporto con Rockerdook, le donne della sua vita, le pattere, vabbè, eccetera, eccetera. Roba che non finisce più. E perciò mi fermo. 4 novembre 2000. Leggiamo ancora uno. Bello serio, bello, bello tosto, pesante o una robetta pure? Pesante, signora la sicura, pesante. Però. Votiamo, scelgo io, scelgo Serafina. Allora, vi faccio scegliere, va? Ce n'ho uno bello tosto, ma che ho scritto per Wired, che è quello lì di cui dicevo, che è un articolo che faccio finta di scrivere nel 2026, che Wired è questa rivista per figaccioni tutti del digitale. E allora il direttore mi aveva chiesto di scrivere un capitolo dei barbari, del libro I Barbari, che non c'era nei barbari. Allora io ho detto, vabbè, faccio finta di essere nel 2026 e scrivo un articolo dal 2026. Ed è tutto su questo tema della profondità, quindi è abbastanza bello tosto.
Sì.
L'alternativa che posso proporre, abbiamo, eh? Un articolo in cui sbeffeggio due critici famosissimi, giocandomi per alcuni anni la possibilità di entrare all'università, vincere premi, eccetera. Oppure un altro articolo che nella mia vita è stato molto importante, è un po' lungo, no, sui fondi pubblici ve lo risparmio. Vabbè, uno di questi due, va? Profondità o i critici? Profondità, alzate la mano. Vince la profondità. Esatto. Critici, alzate la mano. Profondità. Le due non ce la facciamo. Andiamo sulla profondità, va. Poi se abbiamo tempo facciamo anche i critici. Anno 2026, la vittoria dei barbari. Quanti hanno letto i barbari? Ok, Barbari è un libro che ho scritto nel 2006 ed è un libro che cercava di spiegare esattamente cosa stava succedendo, perché tutti avevamo l'impressione che stesse succedendo una sorta di apocalisse culturale, i giovani non leggevano più, la musica classica non la sentiva nessuno, i ragazzi mangiavano al fast food, il vino, quello che c'era una volta, non c'era più, il calcio, quello sì, con i suoi valori, finito anche quello, con Sky, con il digitale, i videogiochi avevano sostituito i libri, ma c'era questa roba che stava così, che ci perseguitava. E allora io all'inizio anch'io, poi ho detto no, ma è possibile, però qui c'è qualcosa che non capisco. Allora ho smesso di firmare manifesti in difesa della radio, delle piccole librerie, dello slow food, eccetera, e mi sono messo a pensare. E poi, qualche anno dopo, sono uscito con questo libro in cui cercavo di spiegare che secondo me stava accadendo effettivamente una cosa ma molto, molto importante, cioè che stavamo cambiando, c'era una sorta di mutazione, e stavamo cambiando proprio i punti fondamentali su cui si era appoggiata la nostra civiltà per almeno 200 anni. Ma non lo facevo in questo modo saccente o da studioso, lo facevo studiando dei casi specifici, tipo il mercato dei libri, il mercato del vino, il calcio, Google, così. E si intitola I Barbari perché l'istinto primo, quando ci sono queste mutazioni, l'istinto primo della gente, della gran parte della gente, ma anche della gente dell'elite, è raccontarsi quello che sta succedendo nei termini di un'aggressione da parte di barbari, incolti, selvatici, sporchi, puzzolenti, con delle attitudini e dei riti disumani, barbarici, mangiano bambini, quelle cose lì. Un'invasione che sta accadendo e quindi c'è la chiamata alle armi per difendersi, no? E intorno a me io non avevo il tempo, se non gente così, cioè gente che si presentava col crocifisso per respingere questi barbari. Però poi io, tutti i barbari, quando poi cercavo di capire chi erano, poi alla fine tutti erano i miei figli, cioè uno non può pensare che sia diventato un crocifisso perché suo figlio si sta devastando la sua civiltà. Cioè, e quindi ho capito che proprio quello era il nemico, cioè l'istinto a definire come barbari qualcosa che invece non era l'arrivo di un invasore volgare e primitivo, ma era il nostro collettivo girarci su noi stessi nella scelta piuttosto lucida di cambiare i punti d'appoggio della nostra civiltà. E in quel libro studio quali sono i punti d'appoggio che noi abbiamo cambiato. E lo studio studiando proprio le cose che erano nate allora negli ultimi anni, cioè sostanzialmente la rete, e a quel tempo ad esempio Google, non c'era ancora Twitter, non c'era ancora Facebook, eccetera. E questo libro è un libro che mi ha dato grandissime gioie. Sono andato a parlare di questo libro e delle cose che ho scritto lì dentro in diversi posti del mondo, lontanissimi tra di loro, e mi sono reso conto che la gente ovunque ha lo stesso tipo di problema, che ci trovavamo tutti collettivamente di fronte alla stessa sfida. E in genere quando io comincio a parlare di questo poi alla fine risulta piuttosto liberatorio, cioè poi alla fine ho visto tanta gente proprio con che aveva scritto in faccia: ah, ma allora è così, quindi devo smettere di stare chiuso in casa, di mettere i sacchi di sabbia alla finestra, cioè no, ma allora mio figlio non è un deficiente che distruggerà tutto il mondo, no? Ah, ma allora io quando faccio questo non è che sono l'imbecillito, no? C'è proprio un riscatto quasi, ma per cui è un libro che sono molto legato. Sono passati ormai 10 anni da quando l'ho scritto e devo dire che se noi possiamo giudicare cosa è successo in questi 10 anni, e tutto sommato ci avevo abbastanza imbroccato, cioè non, grossi errori, enormi errori non direi che non ci sono. Certo, sono successe molte cose e adesso credo che mi metterò a scrivere Barbari 2, che mi prenderà un paio d'anni, ma che mi darà molto divertimento. E forse questo articolo qua era un po' un inizio di questo lavoro di avvicinamento verso il Barbari 2. E facevo finta appunto di scriverlo nel 2026, che poi vediamo poi fra tanti anni. Ci crediate o no, questo articolo l'ho scritto nel luglio 2026, cioè fra 16 anni. Diciamo che mi sono portato un po' avanti col lavoro, prendetela così. Ecco l'articolo, punto, a capo. Alle volte si scrivono libri che sono come duelli. Finita la sparatoria, guardi chi è rimasto in piedi e se non sei tu, hai perso. Quando ho scritto I Barbari, 20 anni fa, poi mi sono guardato attorno ed erano ancora tutti lì. Erano tutti lì, belli in piedi. Aveva tutta l'aria di una disfatta, ma la cosa non mi quadrava. Allora mi sono seduto e ho aspettato. Il gioco è stato vedermi cadere uno ad uno, tardivi ma stecchiti. Ci vuole solo pazienza. Alle volte agonizzano molto elegantemente. Alcuni infranano la terra tutto d'un colpo. Non la prenderei come una vittoria. Probabile che cadano per consunzione loro, non per i miei proiettili. Ma certo non avevo mirato male, mi viene da dire, a parziale consolazione. L'ultimo che ho visto crollare, dopo aver vacillato a lungo con grande lentezza e dignità, mi ha emozionato perché lo conoscevo bene. Credo di aver in passato anche lavorato per lui, con pistole caricate a parole, come sempre. Più che uno è una, la profondità. Il concetto di profondità, la pratica della profondità, la passione per la profondità. Forse qualcuno se li ricorda, erano animali ancora in forma ai tempi dei barbari. Li alimentava l'ostinata convinzione che il senso delle cose fosse collocato in una cella segreta, al riparo dalle più facili evidenze, conservato nel freezer di un'oscurità remota, accessibile solo alla pazienza, alla fatica e all'indagine ostinata. Le cose erano alberi, se ne sondavano le radici. Si risaliva nel tempo, si scavavano i significati, si lasciavano sedimentare gli indizi. Perfino nei sentimenti si aspirava a quelli profondi e la bellezza stessa la si voleva profonda, come i libri, i gesti, i traumi, i ricordi e alle volte gli sguardi. Era un viaggio e la sua meta si chiamava profondità. La ricompensa era il senso, che si chiamava anche senso ultimo, e ci concedeva la rotondità di una frase a cui anni fa credo di aver sacrificato una marea di tempo e di luce. Il senso ultimo e profondo delle cose. Non so quando esattamente, ma a un certo punto questo modo di vedere le cose ha iniziato a sembrarci inadatto. Non falso, inadatto. Il fatto è che il senso consegnatoci dalla profondità si rivelava troppo spesso inutile e talvolta perfino dannoso. Così, come in una sorta di timido preludio, ci è accaduto di mettere in dubbio che esistessero poi davvero un senso ultimo e profondo delle cose. Provvisoriamente ci si orientò per definizioni più soft, che sembravano rispecchiare meglio la realtà dei fatti. Che il senso fosse un divenire mai fissabile in una definizione ci sembrò, ad esempio, un buon compromesso. Ma oggi credo che si possa dire che semplicemente non usavamo abbastanza e che l'errore non era tanto credere in un senso ultimo, quanto il relegarlo in profondità. Quel che cercavamo esisteva, ma non era dove pensavamo. Non era lì per una ragione sconcertante che la mutazione avvenuta negli ultimi 30 anni ci ha buttato in faccia, emanando uno dei suoi verdetti più affascinanti e dolorosi. Due punti. La profondità non esiste, è un'illusione ottica. È l'infantile traduzione in termini spaziali e morali di un desiderio legittimo, collocare ciò che abbiamo di più prezioso, il senso, in un luogo stabile, al riparo dalle contingenze, accessibile solo a sguardi selezionati, attingibile solo attraverso un cammino selettivo. Così si nascondono i tesori. Ma nel nasconderlo avevamo creato un eldorado dello spirito, la profondità, che in realtà non sembra mai essere esistito e a calla lunga sarà ricordato come una delle utili menzogne che gli umani si sono raccontati. Piuttosto scioccante, non c'è santo. Infatti, uno dei traumi cui la mutazione ci ha sottoposto è proprio il trovarsi a vivere in un mondo privo di una dimensione a cui eravamo abituati, quella della profondità. Ricordo che in un primo momento le menti più avvedute avevano interpretato questa curiosa condizione come un sinonimo di decadenza. Registravano, non a torto, la sparizione improvvisa di una buona metà del mondo che conoscevano, oltretutto quella che veramente contava, che conteneva il tesoro. Da qui l'istintiva inclinazione a interpretare gli eventi in termini apocalittici. L'invasione di un'orda barbarica che, non disponendo del concetto di profondità, stava ridisponendo il mondo nell'unica dimensione residua di cui era capace, la superficialità. Con conseguente dispersione disastrosa del senso, della bellezza, dei significati, in fondo della vita. Non era un modo idiota di leggere le cose, ma ora sappiamo con una certa esattezza che era un modo miope. Scambiava l'abolizione della profondità con l'abolizione del senso. Ma in realtà quello che stava accadendo, tra mille difficoltà e incertezze, era che, abolita la profondità, il senso si stava spostando ad abitare la superficie delle evidenze e delle cose. Non spariva, si spostava. La reinvenzione della superficialità come luogo del senso è una delle imprese che abbiamo compiuto, un lavoretto d'artigianato spirituale che passerà alla storia. Sulla carta i rischi erano enormi, ma va ricordato che la superficie è il luogo della stupidità solo per chi crede nella profondità come luogo del senso. Dopo che i barbari, cioè noi, hanno smascherato questa credenza, Collegare automaticamente superficie e insignificanza è diventato un riflesso meccanico che tradisce un certo rincoglionimento. Dove molti vedevano una semplice resa alla superficialità, molti altri hanno intuito uno scenario ben differente. Il tesoro del senso, che era relegato in una cripta segreta e riservata, ora si distribuiva sulla superficie del mondo, dove la possibilità di ricomporlo non coincideva con una discesa ascetica nel sottosuolo, regolata da un'elite di sacerdoti, ma da una collettiva abilità nel registrare e collegare tessere del reale. Non suona poi tanto male. Soprattutto sembra più adatto alle nostre abilità e ai nostri desideri. Per gente incapace di stare ferma e di concentrarsi, ma in compenso velocissima nello spostarsi nel collegare frammenti, il campo aperto della superficie sembra la sede ideale dove giocarsi la partita della vita. Perché mai dovremmo giocarcela e perderla in quei cunicoli nel sottosuolo che si ostinavano a insegnarci a scuola? Così non sembriamo aver rinunciato a un senso nobile e alto delle cose, ma abbiamo iniziato a inseguirlo con una tecnica diversa, cioè muovendoci sulla superficie del mondo con una velocità e un talento che gli umani non hanno mai conosciuto. Ci siamo orientati a formare figure di senso, mettendo in costellazione punti del reale, attraverso cui passiamo con inedita agilità e leggerezza. L'immagine del mondo che i media restituiscono, la geografia di ideali che la politica ci propone, l'idea di sapere che il mondo digitale ci mette a disposizione, non hanno ombra di profondità. Sono collezioni di evidenze sottili, perfino fragili, che organizziamo in figure di una certa potenza. Le usiamo per capire il mondo. Perdiamo capacità di concentrazione, non riusciamo a fare un gesto alla volta, scegliamo sempre la velocità a discapito dell'approfondimento. L'incrocio di questi difetti genera una tecnica di percezione del reale che cerca sistematicamente la simultaneità e la sovrapposizione degli stimoli. È ciò che noi chiamiamo fare esperienza. Nei libri, nella musica, in ciò che chiamiamo bello guardandolo o ascoltandolo, riconosciamo sempre più spesso l'abilità a pronunciare l'emozione del mondo semplicemente illuminandola e non riportandola alla luce. È l'estetica che ci piace coltivare, quella per cui qualsiasi confine tra arte alta e arte bassa va scomparendo, non essendoci più un basso e un alto, ma solo luce e oscurità, sguardi e cecità. Viaggiamo velocemente e fermandoci poco, ascoltiamo frammenti e mai tutto, scriviamo nei telefoni, non ci sposiamo per sempre, guardiamo il cinema senza più entrare nel cinema, ascoltiamo riti in rete invece che leggere i libri, facciamo lente code per mangiare al fast food, e tutto questo andare senza radici, senza peso, genera tuttavia una vita che ci deve apparire estremamente sensata e bella, se con tanta urgenza e passione ci preoccupiamo, come mai nessuno prima di noi nella storia del genere umano, di salvare il pianeta, di coltivare la pace, di preservare i monumenti, di conservare la memoria, di allungare la vita, di tutelare i più deboli e di difendere il lardo di colonnata. In tempi che ci piace immaginare civili, bruciavano le biblioteche o le streghe, usavano il Partenone come deposito di esplosivi, schiacciavano vite come mosche nella follia delle guerre e spazzavano via popoli interi per farsi un po' di spazio. Erano spesso persone che adoravano la profondità. La superficie è tutto, e in essa è scritto il senso. Meglio, in essa siamo capaci di tracciare un senso. E da quando abbiamo maturato questa abilità, è quasi con imbarazzo che subiamo gli inevitabili sussulti del mito della profondità. Oltre ogni misura ragionevole patiamo le ideologie, gli integralismi, ogni arte troppo alta e seria, qualsiasi sfacciata pronuncia di assoluto. Probabilmente abbiamo anche torto, ma sono cose che ricordiamo saldate in profondità a ragioni e sacerdoti indiscutibili che ora sappiamo fondati sul nulla e ne siamo ancora offesi e forse spaventati. Per questo oggi suona kitsch ogni simulazione di profondità e in fondo sottilmente cheap qualsiasi concessione alla nostalgia. La profondità sembra essere diventata una merce di scarto per i vecchi, i meno avvenuti e i più poveri. 20 anni fa avrei avuto paura di scrivere frasi del genere. Mi era chiaro perfettamente che stavamo giocando col fuoco. Sapevo che i rischi erano enormi e che in una simile mutazione ci giocavamo un patrimonio immenso. Scrivevo i barbari, ma intanto sapevo che lo smascheramento della profondità poteva generare il dominio dell'insignificante. E sapevo che la reinvenzione della superficie generava spesso l'effetto indesiderato di sdoganare, per un equivoco, la pura stupidità o la ridicola simulazione di un pensiero profondo. Ma alla fine, quel che è accaduto è stato soltanto il frutto delle nostre scelte, del talento e della velocità delle nostre intelligenze. La mutazione ha generato comportamenti, cristallizzato parole d'ordine, ridistribuito i privilegi. Ora so che in tutto ciò è sopravvissuta la promessa di senso che a suo modo il mito della profondità tramandava. Sicuramente tra coloro che sono stati più svelti a capire e gestire la mutazione ce ne sono molti che non conoscono quella promessa, né sono capaci di immaginarla, né sono interessati a tramandarla. Da essi stiamo ricevendo un mondo brillante, senza futuro. Ma come sempre è successo, ostinata e talentuosa è stata anche la cultura della promessa, capace di estorcere al disinteresse dei più la deviazione della speranza, della fiducia e dell'ambizione. Non credo che sia stolto ottimismo registrare il fatto che oggi, nel 2026, una cultura del genere esiste, sembra più che sogna e spesso presidia le cabine di comando della mutazione. Da questi barbari stiamo ricevendo un'impaginazione del mondo adatta agli occhi che abbiamo, un design mentale appropriato ai nostri cervelli e un plot della speranza all'altezza dei nostri cuori, per così dire. Si muovono stormi guidati da un rivoluzionario istinto a creazioni collettive e sovrapersonali e per questo mi ricordano la moltitudine senza nomi dei copisti medievali. In quel loro modo strano, stanno copiando la grande biblioteca nella lingua che è nostra. È un lavoro delicato, è destinato a collezionare errori, ma è l'unico modo che conosciamo per consegnare in eredità a chi verrà non solo il passato, ma anche il futuro. 26 agosto 2010.
Bologna, 13 ottobre 2016. Alessandro Baricco presenta il nuovo Barnum, Feltrinelli Editore.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.